Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Carissimi fratelli e sorelle, siamo ancora tutti addolorati dopo la morte dell'amatissimo Papa Giovanni Paolo I. Ed ecco, gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete. E così mi presento a voi tutti per confessare la nostra fede comune, la nostra speranza, la nostra fiducia alla Madre di Cristo e della Chiesa e anche a incominciare da nuovo su quella strada della storia e della Chiesa, di incominciare con aiuto di Dio e con aiuto degli uomini.
Un caro saluto a tutti voi da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia del mercoledì. Oggi 2 aprile, nono anniversario della morte di Giovanni Paolo II. Ho quindi voluto aprire questo nostro incontro riascoltando le prime parole che Papa Wojtyla, appena eletto, ha pronunciato, un modo per ricordare il suo straordinario pontificato. E possiamo dire che con l'ormai imminente canonizzazione del prossimo 27 aprile, il grido Santo Subito che si levò da Piazza San Pietro il giorno dei suoi funerali può dirsi finalmente esaudito. Come conferma Monsignor Slavomir Oder, postulatore della causa di canonizzazione del beato Giovanni Paolo II, al microfono del padre Vito Magno.
Assolutamente sì, era il grido del popolo di Dio, Vox Populi, che è il punto di partenza per ogni processo di beatificazione e di canonizzazione. Il processo canonico mira essenzialmente a dare la sostanza, oggettività a questo grido del popolo di Dio. E io penso che nel corso di questo processo, proprio seguendo le indicazioni del Papa, svolgendo tutto con massimo rigore, siamo riusciti a dare la sostanza a quel grido, la sostanza che viene consegnata alla storia. Il grido del popolo potrebbe essere considerato effetto di un affetto momentaneo. Noi, grazie a questo processo, sappiamo che non si trattava soltanto di una percezione effimera basata sui sentimenti, ma sulla costanza della vita eroica vissuta veramente nel segno di comunione con Dio e di amore per i fratelli.
Forse mai la voce del popolo ha avuto tanto peso nelle cause dei santi.
In ogni processo di beatificazione e canonizzazione questa voce è essenziale. Senza la convinzione del popolo di Dio che si tratta di un santo, non si potrebbe avviare il processo. Qui ci sono stati sicuramente molti elementi che hanno confluito alla apertura immediata di questo processo, e senz'altro il grido del popolo di Dio era uno di questi che ha avuto il suo peso della decisione presa da chi doveva prendere questa decisione.
Oltre al grido santo subito, non si può non ricordare i funerali che furono una vera apoteosi. In 4 giorni 7 milioni di pellegrini. Come fu possibile questa autoconvocazione popolare?
Oggi viviamo in un villaggio globale. I mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione sono in grado anche di dar l'inizio di grandi mutamenti sociali e politici, come è avvenuto con la cosiddetta primavera araba. Però qui, più che mass media, era la necessità del cuore. Era un movimento, un debito da pagare che la gente sentiva. Era un uomo che ha seminato durante tutta la sua vita, in tutto il percorso del suo apostolato, ha seminato il bene e l'amore.
Per tutti noi rimane indimenticabile come in questa ultima domenica di Pasqua della sua vita il Santo Padre, segnato dalla sofferenza, si è affacciato ancora una volta alla finestra del Palazzo Apostolico ed un'ultima volta ha dato la benedizione Urbi et Orbi. Possiamo essere sicuri che il nostro amato Papa sta adesso alla finestra della casa del Padre, ci vede e ci benedice. Sì, sì, ci benedica, Santo Padre. Noi affidiamo la tua cara anima alla Madre di Dio, tua Madre, che ti ha guidato ogni giorno e ti guiderà adesso alla gloria eterna del suo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
Indimenticabili anche queste parole pronunciate dall'allora cardinale Josef Ratzinger, che presiedette la messa esequiale di Giovanni Paolo II. E a Giovanni Paolo II e alla sua santità è dedicato il musical Uomo tra gli uomini, che cos'è la santità se non un sì, in programma per il 1° e 2 maggio presso l'Auditorium della Conciliazione a Roma, a 2 passi da Piazza San Pietro. Alessandra Petitta ha intervistato l'ideatrice del musical, Sabrina Moranti.
L'idea è nata perché per rendere omaggio a questa figura straordinaria che è stato il Papa, poi che mi ha accompagnato anche nel cammino nei miei primi passi della conversione. Sì, è un omaggio che è nato veramente dal cuore.
Che cosa racconta il musical?
Diciamo che è un'opera che è un'opera poetica, perché un po' dipinge l'animo umano, diciamo, anche con le sue debolezze, ma anche con la sua forza. L'animo, sappiamo, è sempre in pericolo di cadere nelle mani di un nemico, però nello stesso tempo siamo anche capaci di compiere dei gesti anche eroici, no? Quindi Giovanni Paolo II rimane un po' come sullo sfondo, come fosse una icona grandissima, mentre quello che io ho voluto sottolineare sono i frutti che il suo pontificato ha portato nella vita dei protagonisti, queste vite che, come vedrete poi, sono state trasformate. Questo loro dire sì ai disegni di Dio le rende straordinarie, da una base di vite ordinarie diventano vite straordinarie.
Lei narra appunto storie di vita reali, attuali, che appunto si intrecciano con episodi salienti del pontificato di Giovanni Paolo II. Il concetto di fondo è che la santità non è altro che un sì incondizionato a Dio.
Sì, non ho voluto, non ci sono eroi, non ci sono eroi, non credo negli eroismi umani, piuttosto è questo dire sì, incondizionatamente, coraggiosamente e fiduciosamente sì, come diremo nel musical, è questo che rende poi straordinario quello che nasce anche nelle difficoltà, anche nel quotidiano, no? Uh-huh. Ma tutto può essere trasformato, è questo che è il messaggio che vogliamo lasciare, e anche anche visto in una prospettiva, diciamo, di eterna lotta tra bene e male. Infatti nel musical non può mancare anche la figura di questo male che ho descritto in toni non grotteschi, favolistici o così come una caricatura, ma anzi in maniera molto realistica, molto attuale, anche con anche delle delineazioni psicologiche.
Giovanni Paolo saliva il monte delle croci, faticosamente sembrava avere addosso il peso delle nostre sofferenze.
In cosa ha contribuito Giovanni Paolo II ad avvicinarla alla fede?
Ma la sua straordinaria umanità e anche... Posso citare un episodio, io andai alla sala nervi, in questa occasione avevo appena partorito il mio primo figlio, aveva forse neanche un mese, e passando il Papa baciò il bambino come era solito fare e poi mi fece una carezza e io incontrai lo sguardo del Papa. Per me fu un momento indimenticabile perché in quegli occhi c'era una profezia. Io non l'ho mai dimenticato quello sguardo. E lessi qualcosa del mio futuro, che come se lui mi stesse dicendo qualcosa di più. Oggi che ho 9 figli, che la mia vita è diciamo anche a servizio della Chiesa e con una profonda esperienza di fede, è come se ci sia una lettura chiara di quello sguardo adesso.
Ecco, lo ha detto lei, 9 figli, insomma, sono impegnativi, soprattutto in una società dove impera ormai il figlio unico. Vive questo appunto come, diciamo, la missione della sua vita? Come fa a coniugare, tra l'altro, una famiglia così numerosa, anche con un lavoro abbastanza impegnativo?
Potrei dire tantissime cose, è difficile sintetizzare. Io una cosa so, che i momenti più fecondi della mia vita sono stati sempre quelli in cui avevo un bambino piccolo o due, perché anche ho avuto l'esperienza dei gemelli. Io ho aperto la scuola di danza quando i gemelli avevano 6 mesi. Ho scritto questo musical quando mio figlio aveva 5 mesi, l'ultimo nato. Allora voglio dire questo, che l'essere umano è capace di tirar fuori delle risorse incredibili. Ed è invece quando si siede, cioè quando ci sediamo, e allora tutto si appiattisce. Invece lo stimolo alla creatività, a progredire, a tirar fuori progetti, cioè viene sempre nei momenti in cui sei più attivo, più chiamato, no? A dare la vita, ad essere presente a se stesso. Questa è la mia esperienza. Vita genera vita.
Thank you. carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini. Guardiamo dunque alla quinta domenica di Quaresima. La liturgia propone il celeberrimo brano della risurrezione di Lazzaro, narrato dall'Evangelista Giovanni al capitolo 11. Ce lo spiega Don Fabio alla luce della prima lettura.
Ecco, nella prima lettura noi abbiamo questo annunzio della potenza di Dio che sarà conosciuta così: apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe. Ecco, aprire una tomba non è che sia proprio esattamente una cosa facile e soprattutto non è una cosa così esteticamente gradevole. E infatti nel testo di Giovanni 11 proprio il punto focale è questo momento in cui Marta si ribella al fatto che Gesù faccia aprire la tomba, ovvero sia Lazzaro è morto da 4 giorni. Gesù ha portato avanti una strana strategia. Ha saputo che era malato e non si è mosso. Quando ha saputo che era morto, si è mosso. Infatti, in tutto questo testo Gesù viene rimproverato molte volte, e soprattutto viene rimproverato dalle due sorelle di Lazzaro, che gli dicono due volte: se tu fossi stato qui, mio fratello mica moriva. E i giudei dicono: ma scusa, ma questo qua ha aperto gli occhi a un cieco, non poteva far sì che questo uomo non morisse. Cos'è più facile, aprire gli occhi a un cieco dalla nascita o guarire una malattia? Cosa vai a fare? Adesso ti presenti troppo tardi a fare il mea culpa che non ti sei mosso prima. Invece Gesù ha scelto di aspettare tutto questo tempo. Perché? Perché, come diceva Ezechiele, la gloria di Dio si conosce in questo livello. Ci sono problemi di piccolo cabotaggio e grandi problemi. Dove si conosce Dio? Nelle stupidaggini o nelle cose che sono secondo la sua grandezza, che sono secondo la sua potenza? Nelle cose che sono patentemente difficili o nelle cose che tutto sommato ce le potremmo anche risolvere da soli? Allora, il punto è: se Gesù ha atteso, vuol dire che lui voleva creare questa situazione, cioè va esattamente, intenzionalmente, nel momento in cui lui sa di poter intervenire. Infatti ha già detto ai suoi discepoli: io sono contento che sia morto Lazzaro, perché così voi vedrete la gloria di Dio. Che è un po' paradossale, che è assolutamente fuori mira rispetto alla nostra logica umana. Dunque arriva lì, fa un percorso che è tutto intrecciato di rimproveri di gente che lo contesta, che gli dice: ma cosa hai fatto, ma come ti sei mosso? Prima i discepoli, poi le sorelle, i giudei dicono: ma come? E lui piange, ma dice: ma che piangi, lacrime da coccodrillo, ti potevi muovere prima, adesso arrivi qua e che fai? E a quel punto chiede di aprire il sepolcro. Aprire il sepolcro, aprire il sepolcro è imbarazzante, perché il poveretto è già in decomposizione. Siamo in un'epoca, probabilmente in una zona dove probabilmente faceva caldo, e questo già manda cattivo odore. Comunque la sorella, che pure la sorella ha tutta la visione positiva del suo fratello, ha tutta la possibilità di coltivare, diciamo così, tutti i sentimenti più aperti. Cioè, cosa gli importa a lei anche di riportare il fratello? Ma lei dice: guarda, pure io che sono la sorella non la reggo sta cosa. Adesso comunque apriamo sta tomba. Lo vorrai vedere, vuoi vederlo? E sei venuto un po' tardi, perché adesso puzzerà. Manda cattivo odore. Ed è proprio lì che deve arrivare il Signore Gesù. Infatti lui eleva una benedizione in quel momento. Parla con il Padre, contento che gli conceda di fare questa cosa esattamente come la sta facendo. Perché? Perché Gesù vuole proprio aprire il sepolcro. Perché noi crediamo che Dio venga da noi quando siamo gradevoli, profumatini, bellini, Ma Dio viene da noi quando puzziamo, quando mandiamo cattivo odore, quando ciò che esce da noi è il profumo della nostra morte, è il profumo della nostra mortalità, è il profumo del nostro limite, è il profumo di ciò che in noi è marcio, è irrisolto. Quanti cristiani che si fanno presenti al Signore o riescono ad accettare la fede solamente quando comunque hanno qualcosa da presentare. Pretendono di essere davanti a Lui stando all'altezza del suo amore. Nessuno di noi lo è. E l'unica relazione che ci salva integralmente è quella di farci lavare, toccare, percepire quando siamo sgradevoli e sporchi. Dove ci ama Dio quando apre le nostre tombe, quando entra nelle cose morte della nostra vita? L'uomo porta in sé zone necrotizzate, irrisolte, malate, sballate, brutte, impresentabili, sgradevoli. È quando si viene amati lì che finalmente la vita cambia e uno la vita non la basa più nelle proprie forze, ma nella potenza di Dio. Quanti pochi cristiani si lasciano veramente amare da Dio? Quanta gente che continua a coltivare la propria presentabilità come se Dio non ci conoscesse? Quante volte noi siamo tanto preoccupati di fare bella figura di fronte a tutti, anche come cristiani. Invece noi siamo una chiesa che vive di misericordia, siamo gente il cui puzzo è stato gradito da Gesù Cristo, il quale non ha paura della nostra maleodoranza, non ha paura della nostra putrefazione. Dice Gesù: Lazzaro, vieni fuori. Quante volte gli uomini stanno rintanati nei loro bunker, nei loro sistemi di sicurezza che diventano le loro gabbie, con pietre davanti alla loro verità, paludati dietro a maschere. Questa pietra è l'immagine di tante maschere che l'uomo si mette sulla faccia e intanto macera interiormente. Solo Cristo può amarci fino in fondo, fino alla fossa, finché noi non ci lasciamo amare nella parte più profondamente povera di noi stessi, in fondo non possiamo essere trasformati dalla sua grazia. Ancora stiamo cercando in noi stessi una certa adeguatezza all'opera di Dio. Nessuno di noi è adeguato alla grazia. La grazia, è gratis, è regalo. Questa domenica ci prepara senza ombra di dubbio alla celebrazione della Pasqua nella povertà, accettando di dover essere amati, lasciando che il Signore senta la nostra puzza, il nostro cattivo odore. È lì che si conosce la gloria di Dio, nel suo amarci in maniera scandalosamente incondizionata.
Io mi fermo qui, vi ricordo come sempre l'appuntamento di questa sera alle 21. I Giochi dell'Armonia presenta la Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti che ripercorre l'attività di Papa Francesco degli ultimi 7 giorni. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Da Giovanni Paolo II, ma mi viene a dire il grande missionario della Chiesa, è un missionario, un uomo che ha portato il Vangelo dappertutto, sentiva questo fuoco di portare avanti la parola del Signore, no? È un San Paolo, no? È un uomo così, questo che per me è grande.